File 11, pagina 37. L'internazionale dei deportati. V'erano con noi in quel lager molti prigionieri di altra nazionalità: russi, polacchi, jugoslavi, ungheresi, romeni, nonché francesi, belgi, olandesi. Insomma, gente di quasi tutte le nazioni d'Europa, compresi degli ebrei. Questi ultimi si vedevano subito dalla stella gialla a sei punte che portavano sul petto. Gli altri imparavamo a riconoscerli dalla lettera maiuscola sul triangolo rosso. C'erano persino degli spagnoli, dei compagni che, dopo la fine della loro rivoluzione, s'erano rifugiati in Francia ed erano stati internati in campi fatti apposta per loro, in quel paese che avevano creduto amico. Sfuggiti alla indesiderata custodia, s'erano uniti ai partigiani francesi, per poi finire anch'essi in bocca ai tedeschi. Erano rimasti in pochi. Era dal 1936, 8 anni e mezzo, che lottavano e soffrivano. Gli ebrei erano i più maltrattati, perché i nazisti li odiavano con particolare ferocia, ed ogni capo si faceva un punto d'onore, per opportunismo ma anche perché sadico, di angariarli e umiliarli ogni momento. Un giorno, approfittando della momentanea assenza del capo, avemmo la soddisfazione di aiutare un ebreo che faceva parte della nostra squadra, facendogli cambiare la giacca con quella di un belga morto durante la notte. Così da quel giorno ebbe la possibilità di vivere con una certa tranquillità, sia pure molto relativa, dividendo con noi la sorte, per brutta che fosse. Almeno gli fu risparmiato il sovrappiù di maltrattamenti e di scherno che gli toccava per la sua razza, e soprattutto l'angoscia della fine gli si attenuò un poco. La morte però era egualmente sempre su di noi e falciava le nostre vite come il contadino falcia l'erba. Mano a mano che passavano i giorni, le nostre file si assottigliavano. Ricordo la fine di Odilo Pizzamiglio e di Giorgio Moimas, ed in particolar modo quella dell'amico Aldo Pettenel. Chi si ammalava non soltanto non riceveva alcuna cura, ma dal momento che non poteva più lavorare non aveva diritto al cibo. Questa era la legge del lager nazista. Cercavamo di curare alla meglio i malati, soprattutto di far loro sentire la nostra amicizia e solidarietà, nel tentativo di tenere alto il loro morale, che era forse in definitiva ciò che spesso decideva della vita e della morte. Purtroppo sovente non bastava neppure un sacrificio come quello, che sento il dovere di ricordare che il compagno Bruno Mazzucchin fece per Aldo Pettenel, togliendosi di bocca la propria misera razione per tentare fino all'ultimo di sostenerlo anche materialmente. Compagni e amici come Mazzucchin è giusto ancora oggi salutarli con vivissima gratitudine. E non soltanto per quanto egli fece direttamente per Aldo e per molti altri, ma anche perché ci confortò e ci rianimò sempre con la sua forza di carattere, il suo coraggio e la serenità. Credo che vi fossero nel campo poche persone ricche di umanità come lui. Un giorno arrivarono a Leonberg circa 150 zingari che unanimi si rifiutarono di lavorare e quindi non ricevettero alcun cibo. Già denutriti e provati dagli stenti patiti in precedenza, essi morirono tutti nel giro di pochi giorni. Ma forse bisogna pensare che quegli uomini, abituati a vivere in modo tanto libero, non legati alla casa e alla fabbrica o al lavoro della campagna, preferirono morire piuttosto di essere tenuti in schiavitù. I giorni del campo non erano sempre così drammatici. Talvolta venivamo riscossi dal torpore della fame cronica e dalla fatica sempre più pesante da piccoli episodi grotteschi o strambi. Ricordo il civile tedesco che veniva nel lager con un carro botte per svuotare i pozzi neri e si divertiva a buttare in terra qualche carota o rapa per vedere quanti di noi accorrevano a raccoglierla. Un fatto del genere non suscitava più tra noi neppure indignazione o rabbia. Ci eravamo ormai abituati a cose peggiori. Così fu quando una sera, al ritorno dal lavoro, prima di darci il nostro pane e margarina, ci fecero passare, uno per volta, in un locale che poteva sembrare un gabinetto da dentista, seppure poco attrezzato. Là dentro uno strano tipo tolse a ciascuno di noi uno o due denti sani. Ricordo che ne aveva riempito già mezzo vassoio quando fu il mio turno. Questi incidenti di relativamente poca importanza venivano presto dimenticati dai più, perché avevamo sempre cose più gravi per la mente. Avevamo incominciato a subire dei bombardamenti che divennero sempre più frequenti. Vedevamo passare altissimi, bianchi e lucenti nel sole, il tempo s'era messo al bello in febbraio, i quadrimotori americani, le fortezze volanti. Andavano a bombardare al nord o all'est. Diverse volte però vedemmo dei cacciabombardieri scendere a bassa quota e sganciare sulla galleria. Constatammo dapprima con una certa sorpresa, in seguito con crescente soddisfazione, che i superuomini, che con la minaccia delle armi e affamandoci ci tenevano sotto il loro tallone, avevano molta paura di morire, molta più di noi. Il fatto era che noi non avevamo più da perdere altro che la vita, che negli ultimi tempi ci era diventata molto meno cara. Forse non proprio desiderata, ma certo da noi non molto temuta, era una bomba che mettesse fine al nostro patire, a quella misera vita. Così cercavamo di restar fuori, anche perché la morte del topo è stimata peggiore da molti, e ghignavamo nel vedere i tedeschi correre di qua e di là come pazzi e galoppare verso il rifugio. Quello spettacolo sicuramente contribuiva molto al nostro morale. Altro fatto che ci teneva in piedi era che il fronte si stava avvicinando. Il rombo dei cannoni si udiva sempre più forte e i prigionieri russi, di solito bene informati, asserivano che le truppe degli alleati erano ormai vicinissime. Noi quindi, pieni di speranza, le attendavamo quasi da un giorno all'altro e credevamo di essere ormai alla fine del nostro patire. Purtroppo, invece, il peggio doveva ancora venire. Un'ecatombe che da circa 1200 ci ridusse ad alcune centinaia. Pagina 39.